sito Antonio Politano a chiudere. Grazie, grazie a Francesco Tortora.
Saltiamo la luce.
Saltiamo proprio.
Fate passare.
Vieni di qua.
Sì, forse...
Si siede sul posto.
Chiudiamo con questo intervento di Antonio Politano. Antonio è un fotografo, un giornalista, collabora con tantissime testate, ha fatto un sacco di lavori per i viaggi di Repubblica, continua a lavorare per il National Geographic e poi insomma dirige il Festival di Letteratura di Viaggio di Roma, è reduce dalla seconda edizione. due settimane fa
c'è ancora qualcosa in atto.
E niente, ho invitato Antonio perché come già sapete, come già vi ha accennato Andrea Costolesi, dice: io sono quello che tenta di dissuadervi a questo mestiere, Antonio, di dare le cose positive. Quindi non si aspetta. No, in realtà il lavoro anche che è stato fatto in questi tre giorni e il fatto di aver messo insieme la scrittura con la fotografia era un espediente strumentale per dire: beh, oggi c'è una crisi dell'editoria, non solo nel settore dei viaggi, ma insomma, come vediamo bene, esiste dappertutto. 3112, l'Ortazza e Passa Persone del gruppo Espresso al perfezionamento, per cui il nostro amico, e il capo fotografico, un'agenzia con la Grazia Neri è chiuso, quindi il panorama non è dei migliori. Affrontare un workshop con persone giovani o più o meno giovani che vorrebbero in qualche misura intravedere questo ambito, diciamo, anche degli spazi, se non proprio di professione, comunque di lavoro, non solo di hobby fino a se stesso, è evidentemente una sfida. Il fatto di aver messo insieme fotografia e scrittura, il fatto che anche Pistolesi ha parlato di un nuovo modo, insomma, di approcciare anche il tema del viaggio attraverso il multimedia, le varie funzioni che poi possiamo dare e sviluppare con nuovi mezzi digitali, quindi anche video, eccetera, riguarda il fatto che non esista più quella rivista che prende, paga un fotografo, paga uno scrittore, uno va a scrivere, l'altro va a fotografa e poi facciamo. Quindi ognuno deve un po' aiutarsi, diciamo. Ecco, niente, ti lascio la parola.
Devo usare per forza questo? No,
io come vuoi.
Se non mi sentite bene, me lo dite. La questione è difficilissima, complicata. Io ho un vantaggio, parlo di me, per segnalare una, diciamo, una possibile soluzione o una tendenza. Quella che sono nella stessa persona il fotografare e lo scrivere. Questo è indubbiamente, soprattutto oggi, un vantaggio, anche se il visto era visto forse sempre con un po' di così. I fotografi ti guardavano male, i giornalisti ti guardavano male, eppure c'è gente come me e come altri, io credo, abbiamo dentro questo fuoco sacro che ci porta sia verso la scrittura che verso l'immagine, ci porta a raccontare le nostre esperienze di viaggio, i nostri accostamenti a luoghi e culture, con due strumenti che poi sono in realtà... Spegniamo? No, perché prima, scusa, volevo dire una cosa in generale, queste in realtà sono immagini, un po' di introduzione, un po' delle immagini, a volte anche ironiche, sono sparite, a volte no, a volte sì. Dicevo dunque delle due modalità, perché poi io vi dico la lista di fotografia, che si chiama Sguardi, e non a caso l'ho chiamata Sguardi, è la lista dell'amico in Italia. Per fortuna continua dal 2009 anni per permettermi di dare dei contenuti all'interno di un sito che è un sito che ovviamente con l'amico d'Italia che è business oriente, tanto per essere chiari, però capiscono che hanno bisogno di contenuti, di discorsi sulla fotografia, di rappresentazioni di fotografie, e dunque dal 2000 è nata questa rivista, ecco, io appunto l'ho chiamata Sguardi perché mi interessa, e qui entro anche nel discorso del viaggio, mi interessa dar voce, dar spazio, visibilità alle differenti maniere di usare gli occhi, usare la propria sensibilità, usare la penna, il computer, eccetera. Insomma, quello che io penso, sono convinto di questo, scusate, faccio ripartire questo slideshow, poi magari dico qualcosa, è che insomma non si può parlare di viaggio o fotografia, ma di viaggi e di fotografie, di maniere di stili, di sguardi, ma ciascuno ha il proprio. Per esempio, Francesco ci ha raccontato una cosa, per me poi insomma, ha detto ai lavori, mi intriga, nel senso che lui ha anche rivendicato insomma, il suo non essere un fotografo di quelli che partono con... Però in realtà lo sei, tant'è che lo dici pure. In realtà il tuo, e quella è una cosa che spero che attraverso Andrea questa cosa vi sia arrivata, ma insomma, l'importante è il punto di vista. L'importante è lo stile. L'importante è lo stile, sono i vostri occhi. Tu, per esempio, hai rivendicato alla tua macchinetta di Xan. In realtà è una forma autoriale, già c'è l'età. Forte, anzi, dici, io non sono quello che parte con la D3 o la Canon 7, bla bla. Io, l'importante è il mio sguardo. E questa è la cosa fondamentale da capire, così come l'importante. Andrea c'è la storia, no, c'è l'idea. Io parlo di storie, no? C'è una bellissima espressione in inglese che si può anche tradurre in italiano, però in inglese storytelling, no? Cioè narrare delle storie, non tutti, narriamo delle storie semplicemente. Se ci insomma eleviamo un attimino per raccontare la fruibilità turistica di un luogo o chissà che. Ma insomma questo ormai noi insomma io l'ho capito, ecco, e vorrei cercare di trasmetterlo. Quando mi capita di fare eventi di questo tipo, anche noi quest'anno in Roma abbiamo dato vita a un laboratorio di scrittura e fotografia di viaggio, perché io poi sono, siccome appunto dirigo il festival, queste sono mie, come dire, no? Propagine, nel senso che è chiaro che io penso che si possa narrare un viaggio, quantomeno l'esperienza dell'alterità, poi vi dirò che l'alterità sta appunto anche dietro l'angolo, anche qui dipende dalla propria sensibilità di narrare l'angolo dietro di noi o quello che c'è davanti. Abbiamo dato appunto vita a un lavoratore di questo tipo, e, però se devo rispondere subito alla domanda difficilissima, appunto con Andrea la cosa divertente è che lui doveva fare parte di un workshop nel Toscana, un workshop a Milano, che si chiamava peraltro, c'è un titolo bellissimo, Passion and Profession, passione e professione, sono i due nomi che ci così dentro i quali ci muoviamo, no? Poi c'è chi ha la fortuna di essere un manager errante e fa della sua professione, diciamo, il carburante per nutrire la passione. Però insomma, chi non è come te un manager errante che va in prima classe in niente, eh? Vabbè, insomma, noi della classe economica, poi insomma ci dobbiamo fare i conti con la realtà, poi insomma, soprattutto poi voi che siete, non so, voi siete anche di gente che ha pubblicato, insomma, non ti conosco, però siete un po' dall'altra parte della barricata, insomma, diciamo, non siete dei professionisti, oppure c'è tra di voi qualcuno che fa di questo la propria professione. Vabbè, diciamo la maggioranza di voi, no? Si deve porre il problema di come far girare la ruota, no? Allora, in questo workshop lui fungeva da pessimismo.
Mi chiede sempre mezzo vuoto.
Sì, io diciamo, dicevo, anche io non è che sia lo stupidotto di turno che insomma, abbiamo alle spalle grandi gavette o grandi tentativi, eccetera. Però, diciamo, mi interessava anche sottolineare la possibilità dell'ottimismo della ragione, no? Oltre al pessimismo. Ottimismo, scusate, della volontà. Il mercato nel frattempo è peggiorato, perciò adesso io non sto più qui a fare la parte dell'ottimista della volontà, perché il mercato è diventato ancora più no, però per onestà lo dobbiamo dire, il mercato è diventato ancora più difficile. Io qui ho fatto passare una piccola scaletta dell'intervento che avrei voluto fare, che però non farò più perché troppe cose mi pare siano state già dette, o se volete su alcune cose magari torniamo o approfondiamo. Vi volevo anche mostrare delle immagini, se questa cosa vi può interessare, perché magari su immagini si può anche parlare. Per esempio, io lavoro per la scenografia, dunque la possibilità esiste, no? Gli spazi sono discreti, però esiste, cioè io insomma pubblico dai 2 ai 4 reportage all'anno, che sono un bel numero rispetto a quello che è, poi magari ne farò vedere un paio così rapidamente. Viaggi del pubblico non esiste più se non nella forma ingoiata del quotidiano, che in realtà è un'altra cosa. Gente viaggi sta per essere il panino di gente. Il direttore, che è un mio amico, per cui io sono andato in un paio di luoghi sparsi nel mondo a fare le cose, ha bloccato tutto perché il giornale, probabilmente, che è una bellissima idea, cioè quella di puntare in alto, alzare la sticella e dire: facciamo un giornale raccontato dagli autori, sia fotografi che scrittori, giornalisti, eccetera. Quello è interessante, no? Perché dice il mercato va così, io provo a fare, non glielo fanno fare, ancora non ha trovato, diciamo, l'editore di Lusti, cioè di Gente Viaggi, che ha scelto, non so se dice qualcosa, francesi, eccetera, che ha comprato Berlusconi, prima gli aveva detto che lo faceva fare, adesso sembra che chissà, insomma, e combatte anche lui e si guarda attorno. Stiamo vivendo, cioè, una fase di passaggio anche verso anche forme più articolate, non so, diverse di espressione, di racconto, di narrazione del viaggio, che è anche interessante. Come sapete, le crisi sono le opportunità, cioè, può essere interessante, per esempio, il discorso del multimedia, non so se Andrea l'ha fatto, multimedia, un web documentary, non so come. Ci sono diverse maniere di
dire. Non hanno parlato molto di questo.
Per esempio, c'è una tendenza che per me è molto interessante, e io vorrei insomma frequentarla, quella di montare le proprie immagini, non semplicemente con uno slideshow banale, come magari si fa a volte, però invece inserendo del sonoro, può essere musica, oppure suoni registrati, oppure addirittura delle immagini girate al momento del, diciamo, del viaggio. sono delle cose fantastiche su un sito che si chiama mediastorm.org. Per esempio, c'è un'immagine di una profuga olandese. Alla fotografia, vi sarà stato detto in questi giorni, poi lo saprete, è istante, no? Sono d'accordo con questo, la fotografia è istante. Quindi, il racconto fotografico è una successione di istanti organizzati. Il multimedia, o web documento, come lo volete chiamare, parte da un'istanza e lo sviluppa. C'è questa foto scioccante di questa donna che è stata, probabilmente un tentativo di decapitarla, l'ha lasciata una cicatrice morta. Voi vedete l'istante, dunque è tutta la potenza della sintesi fotografica. Poi improvvisamente questa foto si anima e diventa racconto per immagini e c'è la sua testimonianza diretta, è straordinario. E poi c'è di nuovo un altro passaggio di istanti fisici di fotografia, e poi insomma sono delle potenzialità espressive molto. Anche lì però il problema è il mercato. Dov'è il mercato per queste cose? Non c'è, almeno adesso non c'è. Ci sono i festival, io per esempio ho partecipato a una cosa al Festival di Fotografia di Roma con un montaggio di questo tipo. Ci sono i festival, non ci sono i propri siti o cose di questo tipo, non ci sono i soldi, non è caso. E allora finché il web non ci darà la possibilità di essere retribuiti con le cose che noi mettiamo sul mondo, questa cosa sarà una ricerca espressiva personale da coltivare e da seguire, però anche lì, se vogliamo fare il discorso famoso della professione, si rimane un po' così. Devo dire che il web ci dà questa possibilità quando ci sarà questo passaggio, non è che dalla sera alla mattina o dal nero al bianco, però il fatto che i giornali o alcuni siti si pagherà per consultarli, visitarli, eccetera, eccetera. E dunque chi mette della roba lì ha finalmente qualcosa in cambio, non è la gloria come spesso accade. Però questo è ancora un passaggio, insomma. Di là da venire, anche se ci sono dei segni interessanti, perché negli Stati Uniti il mercato pubblicitario più importante ormai fare le organizzazioni, sapete, un giornale si vende a due soggetti, i lettori e gli inserzionisti. Non so se questo è un po' chiaro. Gli inserzionisti sono spesso la cosa più importante. Ecco, negli Stati Uniti gli inserzionisti sono, cioè investono di più online ormai nella rete che sui giornali cartacei, eccetera. Questo è interessante, però chissà. Dunque, che dire, non ci sono risposte. Io però penso che se uno ha una passione, qui faccio una promozione dei sentimenti forte, mi piace tanto, sono sentimentale, io sono l'esempio, se posso dire, di uno che ha seguito la voglia di trasformare la propria passione nella propria professione, sempre questi due termini che intorno, la determinazione e la tutto ciò. E allora se voi ce l'avete questa passione e se avete anche del talento, e se avete insomma anche il modo di nutrirlo, di coltivarlo, di svilupparlo, eccetera, dovete provarci, cioè non andate a fare il falegname o il farmacista, cioè, magari fatelo, ma allo stesso tempo cercate di potenziare le vostre capacità espressive e di investire in queste cose, investire tempo, risorse e tentativi. Forse è un po' debole come posizione, no? Io mi rendo conto che di fronte al mercato è un po' debole. Che uno come me, scusa, non cancelliamo, dico, alcuni come noi hanno difficoltà, gente che diciamo è più o meno riconosciuta nel proprio ambiente, no? Perché non ci sono più mezzi, no? E allora bisogna fare cioè questa è la realtà.
Allora, Antonio ci farà vedere delle immagini, però visto che non abbiamo un altro giorno davanti e che sono qui e che qualcuno mi sembra di aver inteso si è bloccata una domanda in gola per Francesco Cianciotta, non l'ho visto alzare una mano. Se avete domande, fatele, perché ora o mai più.
Sì, aspetta, queste non ho fatto. Comunque, queste erano solo immagini di gente che fotografa. Facciamo una cosa: noi siamo scesi dall'aereo adesso, siamo fuori dagli aeroporti, siamo per la strada. E poi siamo molto indietro.
Ah, proprio
perché non ti metti
là? No, perché quelle di prima si vedevano, però perché erano tagliate.
Comunque qui anche per parlare dell'impatto del turismo e di come i turisti a volte si espandono. Qui siamo in Antartide, vedete queste barche rosse che ognuno di noi all'obbligo di avere. Questo è un tipo di incontro ravvicinato in Antartide, cioè, i pinguini sono curiosi di questo giapponese che all'epoca io volevo spingere fuori dalla nave per rubargli tutto il materiale che aveva. Ed era un fotonatore, tanto per dire, a volte come cioè aveva delle cose che io non avevo, tanto per
mettere un fuoco a queste distanze.
Ma credo che
dove passi i piedi?
No, in realtà non ci sta provando, è chiaro che non può farlo. I pinguini sono molto veloci, si avvicinano, qui siamo ancora in Antartide, ecco, questa penetrazione di questi mondi altri, quello è il sole alle 3 di notte e il pack si chiude attorno a noi e questo è l'ultimo, come dire, è il passaggio più a sud che abbiamo potuto fare perché poi siamo dovuti tornare in mezzo. Però qui era un po' di turismo vario, come vedete. Qui siamo in Malesia. Questa è una cosa interessante da te. Allora, qui c'è il nome di parole in inglese, vabbè, insomma, perché in inglese dice take photo, no? Non prendere niente ma solo fotografie, non lasciare nient'altro che le tue online, spesso invece. Qui invece siamo in India, a Benares. Fotografia strettamente proibita e io, ecco perché a volte invece il fotografo o il cronista, che è un'altra parola che mi piace moltissimo, come così mi piace molto il reporter, però anche la parola italiana cronista è straordinaria. Esempio, a me l'ha insegnato un grande come Giorgio Bocca, che quando si definiva non tutta sta un cronista ha l'obbligo a volte invece di fermare delle cose, anche se a volte va contro. Vabbè, qui siamo sempre in India, l'esplosione di colori, siamo in Mongolia. Questa l'ho inserita perché a volte noi entriamo nei mondi, no? Ci sono delle porte che si aprono, si chiudono, si... Mongolia. Vabbè, questo era solo un po' di gioco per far vedere un po' di cose varie mentre si chiacchierava. In realtà, forse vi faccio vedere qualcosa di specifico, qualche lavoro.
Sì, non lo so.
Oppure c'è già qualche domanda che urge o no?
Ci fai vedere, non lo so.
Per esempio, io l'anno scorso ho fatto un grosso lavoro per Repubblica sull'Australia.
Faccio vedere piuttosto che la Francia, faccio vedere l'Australia. Sì.
Sulle tracce di Bruce Chan.
Penso che sia l'unione, no, delle scritture, la meglio.
Sì, là io ho fatto. Spegni il computer. Scusate. Io lì ho fatto.
C'è l'Australia.
Ho fatto un viaggio. Allora, io spesso vado sulle tracce di qualcosa. No? Nel senso che è importante, come dicevo prima, come vi avrà detto per tutti i giorni del suo workshop Andrea, avere, come dire, una storia da raccontare, no? Un'idea da sviluppare, non semplicemente mettere assieme delle belle foto o qualcosa di simile. Quelli che noi io chiamo filo rosso o appunto o storia. Allora, il meccanismo di andare sulle tracce di qualcuno, se volete, è un po' banale di essere visto, però è interessante perché vi dà appunto questa possibilità di filo rosso dentro. Poi, quando questo qualcuno si chiama Bruce Chapman, non so se qualcuno di voi lo conosce, più o meno, che è considerato il maggior narratore di cose di viaggio, un po' così, semplicisticamente, per esempio, lui stesso diceva che rifiutava assolutamente questa definizione che la sua era letteratura di viaggio. Che letteratura di viaggio? La mia è letteratura, diciamo, come fanno tanti, no? Dicono tanti, ma si cerca di etichettare, giustamente. Stavo rileggendo le vie dei canti perché avevo voglia, io ho una grande attenzione per, diciamo, l'elemento etnico in genere. Sono laureato in scienze politiche e relazioni internazionali e poi ho fatto una cosa a Parigi in antropologia, ma sono un africanista in formazione, con 3 anni poi di esperienza di lavoro come funzionario delle Nazioni Unite in Africa, da cui poi, cioè, mi sono immesso alle Nazioni Unite e ho preferito riprendere la mia carriera di viaggiatore. Va bene, insomma, allora io ho questa sensibilità per gli altri, l'alterità. In genere i sud del mondo mi interessano molto. L'Australia è il sud del mondo, ovviamente capo molto, perché è anche un posto molto bianco, molto, molto anglosassone, pieno di bianchi e come lo pieno ormai di neri. E Chatwin era l'esempio di uno che è andato là per fare un'operazione anche un po' intellettuale, un po' taurino, per applicare le sue teorie sul nomadismo. Qualcuno ha letto le delle canti?
Sì.
Le sue teorie sul nomadismo a quella popolazione che secondo lui più si avvicinava, insomma, a quest'idea della vita nomade, cioè gli aborigeni australiani. Vabbè, insomma, io leggevo questa cosa e mi sono accorto, poi, piccolo trucco, sono andato a vedere in che anno era stato pubblicato il libro. E ho visto che erano, che l'anno dopo sarebbero stati 20 anni, no? Lo propongo anche ai giornali. Cioè, perché i giornali a volte funzionano con queste piccole escamotage. 20 anni dopo siamo tornati nei nuovi chat, abbiamo. Però funziona. Il mio direttore, che mi è venuto venerdì, ho detto subito insieme, no? E io ci ho messo mesi e mesi a organizzare una cosa che volevo fare, una cosa molto particolare. Volevo passare del tempo nelle comunità, perché se no facciamo sempre solo il discorso dei bianchi, no? Sui bianchi, invece. E ci ho messo dei mesi per ottenere dei permessi che poi non mi hanno dato. Però sono andato lo stesso, e poi. Per esempio, questo è un personaggio che ho incontrato, che per me è un po' simbolico, no? Come sai, perché questo è un tedesco che è arrivato in Australia nel 68 e c'è rimasto, ha fatto tutti i lavori, eccetera, eccetera, e poi a 60 anni ha deciso di avere abbastanza di avere qualcuno che gli dicesse cosa fare, no? Ha smesso di lavorare, si è messo a camminare. A camminare, va a piedi, da 5 anni va a piedi. Io l'ho incrociato, io guidavo la mia Jeep su questa highway che taglia, insomma, la zona centrale del deserto rosso. Ho visto improvvisamente un camioncino con 2 cammelli davanti e allora ho capito, ovviamente, che lì ci poteva essere una storia. Sono fermato, l'ho accostato perché potevo fare un tratto di strada con lui, ero un giornalista, un fotografo, cioè lui tranquillissimo, cool. Sì, e per qualche chilometro abbiamo camminato assieme. Ogni tanto io dicevo, andavo avanti perché volevo questa foto laterale, vedete, cercare di far venire in silhouette i 3 protagonisti della cosa, e per raccontare la storia di Klaus, che da 5 anni va a piedi, che ha addomesticato i cammelli, in realtà erano medali. Ed è un altro esempio di come vivere l'Australia o di quello che è l'Australia, un luogo di frontiera, un luogo di arrivo, eccetera, eccetera. vabbè, non me la faccio lunga, se no mi dovrei spiegare troppo. Il meccanismo da cui parte Bruce Chatwin è legato a questo treno, perché l'antropologo Arpen, non so se ricordate, il russo australiano che lui crea come personaggio, che è un po' un suo alter ego locale, era una specie di antropologo che aiutava gli aborigeni locali a mappare i luoghi sacri per far sì che la ferrovia in costruzione non li violasse. 20 anni dopo, ecco la ferrovia bella che è costruita e che entra in questo paesaggio. E io ho avuto un po' anche la chance di incontrare invece un Arcadi di oggi, cioè questo italiano, tra l'altro, per puro caso italiano, sta facendo la stessa cosa, a 20 anni di differenza, mappare i luoghi sacri, questa volta per evitare che le compagnie minerarie li violassero, no? E poi con un aborigeno che gli trasmette oralmente, cioè la loro cultura orale, gli trasmette la posizione di un luogo sacro.
Io lo conosco questo ragazzo. Sì, mi dice che studia antropologia e il dottorato della mia professoressa che si occupa di astrale.
No, aspetta, come si chiama?
Non mi ricordo, ma è...
Non studia antropologia, è un antropologo. Cioè, vive in Australia.
Sì, 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 sì. No, io studio antropologia, antropologia. E ho fare una conferenza su questo.
Ah, ma sì, perciò, vedi, le cose si tengono. E qui vabbè, questa è una rappresentazione, adesso andiamo un po' più veloce, una rappresentazione del loro modo, del loro universo, stavolta a terra. Invece qui è quello che si trova di tanto in Australia, queste cose folli, il pieno deserto, un bianco, uno scozzese di origine ha creato questo omaggio agli aerei. Ti piace la cosa? Ti eccita? No, questa di me non, perché... E questa è un'altra delle sue sculture, vedete? Cioè, ancora una volta è come... Poi io in realtà, ecco, poi mi interessava Chatwin, però questo è un suggerimento che vi do anche per vostre eventuali future... futuri itinerari sulle tracce di qualcuno. Non bisogna sempre essere troppo fedeli al proprio soggetto. Nel senso che io viaggiavo con il libro di Chatwin, studiato parola per parola, e con due biografie, e cercavo tutti i riscontri o le differenze, però ogni tanto mi permettevo, giustamente, soprattutto nel secondo viaggio, questo era il frutto di due viaggi, di un mese ciascuno, di prendere delle libertà, insomma. Anche perché Chatwin poi è stato molto criticato su certe cose. Questa, vi volevo raccontare un po' questa cosa. Quel monolite là è il simbolo, no? È il Sroku, uno, insomma, lo conoscete, immagino l'avete visto, no? L'icona classica dell'Australia assieme all'Opera House di Sydney, eccetera. Per un fotografo, o anche per uno che scrive, comunque parliamo di fotografia, qual è il problema davanti a Uluru o a Yersok? Faccio una domanda.
Non fare la classica.
Dunque?
Dare un'interpretazione personale.
Esatto.
Cambiare il punto di vista.
Perfetto. Punto di vista, interpretazione personale, vedere la cartolina, perciò abbiamo imparato le lezioni. Allora, io qua ho cercato spasmodicamente di volare su un lago, non avevo i soldi per farlo, e ho fatto la corte per 2 mesi prima di Amelie e poi di persona a diverse compagnie di elicotteri che volano per tipo $200, insomma, cose di questo tipo. L'ultimo giorno prima di lasciare Uluru, telefono l'ultima volta, mi dicono sì, c'è un volo, e insomma, alla fine, no, questo perché è interessante, perché fa vedere tutto lo spazio attorno, e poi guardate questa teoria di camper, di macchine che al tramonto si piazzano là per godere dello spettacolo straordinario di Uluru che si accende al tramonto, oppure all'alba, secondo della... Dunque qui c'è una sintesi, c'è il turismo. Vedete, c'è la pista che è stata costruita attorno a Uluru e c'è il grande... Qui, insomma, ecco, c'è un tipo di fruizione.
È pieno di insetti.
Sì, sono delle mosche terribili. Qualcuno è stato dalle parti?
5 mesi a fare, ma ti sto rivivendo proprio per la piangere.
E questo è un modo di fruire il luogo da parte di, diciamo, di questi turisti, diciamo, raggruppati, non so, questi autobus scendono, a seconda del budget, hanno o i sedolini e il succo d'arancia, oppure le sedie da regista e lo champagne. Ed è anche compositivamente parlando interessante, insomma, c'è un po' di ironia ovviamente nello sguardo, però è una realtà, così come una realtà è questa foto che non si potrebbe fare, perché io ho chiesto di poter esporre soltanto nella mia mostra, io ho fatto una mostra di questa donna e che ho promesso, ho anche firmato una cosa che non metterò mai in vendita, e questo è un nuovo sacro, l'uno è usato su questa pendenza, è risalito il serpente totemico che ha creato il luogo, perciò insomma non si poteva fotografare questa cosa tranne per eccezione di motivo. E questa invece è un'altra interpretazione di Lugo a cui tengo molto, perché io per 4 notti, 4 albe sono andato lì per cercare di fare questa foto, perché volevo cercare di raccontare la roccia in silhouette con la notte che stava andando via e il giorno che arrivava, però con le stelle ancora presenti. Quella è Venere e quella è la croce del Sud.
Può spendere anche
altro?
Insomma, e questi sono i fari, non so se li vedete, questi qua sono i fari degli autobus, delle macchine, dei turisti che arrivano, e il sole è esattamente qua, insomma, e sta sorgendo, insomma.
Tu l'hai studiata per 4 giorni e 4 notti?
Io ho provato, no, l'ho fatta ogni volta, l'ultima volta sono riuscito a, diciamo, avere la sintesi che cercavo. Qui invece, ecco, la foto può essere uno la può vedere, la può sentire e cercare di realizzare, no? Aspettare che gli elementi si concatenino. Oppure la foto può essere totalmente, come dire, ti si presenta una situazione, tu vai, e per cui io rientravo da Alice Springs, questa piccola capitale del deserto, e ho visto nella periferia di Alice Springs un fuoco. Ho visto che c'è in una comunità aborigena, ho delegato e sono andato, cioè, sono sceso, sono andato a parlare con loro e a cercare di rubare l'immagine, dico proprio, perché mi interessava raccontare la verità di questa. Loro stanno cuocendo un canguro appena cacciato, stanno bevendo, cioè, mi interessava raccontare, appunto, il tentativo era raccontare gli aborigeni il più possibile nella loro dimensione, al di là del dato danza o cose. Poi lì ci sono una piccola disavventura che ha cominciato a arrivare un po', diciamo, due ubriachi, eccetera. Vabbè. Però anche lì il cronista deve, almeno per me, deve buttarsi in queste cose. A volte. Poi, insomma, tutti noi sono capitati più o meno delle cose. A volte ti esponi a dei rischi, ovviamente, naturalmente. Senza esagerare, però, insomma, uno si deve... Cioè, ecco, perché io mi sarei pentito di non essere andato. Cioè, avrei detto a me stesso, non hai fatto il tuo mestiere. Hai visto una foto, una situazione interessante, dovevi andarci. Vanno gestite queste cose, vabbè. Per la cronaca ci hanno chiesto $50, il mio assistente non era sceso sulla macchina, si era sceso perché non si girava, quando io sono risalito, appunto siamo stati un po' circondati da persone ubriache, insomma, giustamente dicevano, in sostanza, producendo, questo è il nostro territorio, tu che dici perché sei venuto qui a romperci le mani, in più magari pure preso qualcosa, no? Cosa ci dai? No, cosa ci dai? Dammi $50. Io no, $50 no, perché è chiaro che si traduceva in birra. Allora gli abbiamo regalato due magliette. perché ci stava. Vabbè, questi sono segni, no? I segni, questo è un animale totemico, questi sono altri segni. La pittura d'origine è straordinaria, c'è una ricchezza cromatica e di forme. Questo è un pittore famosissimo, lì, un miliardario, mi stava mostrando la mano con la quale dipinge, no? Questa luce straordinaria di fine pomeriggio. In una comunità dove poi sono riuscito ad andare, perché ho conosciuto una persona che è riuscita a riprodurre. Questo è un aborigeno, per esempio, è il rocker of the month, cioè il musicista del mese a questa città. Tanto per dire, gli aborigeni non sono solo quelli che ci propinano nelle danze oppure la sfiga del drogato, eccetera. Questa invece è una ragazza incrociata su una pista, era cameriera di questo motel bar, e era interessante, a parte per la foto che mi sembra un bel ritratto ambientato, così dice, no? Ma per la storia che aveva, piena di tatuaggi, eccetera, a un certo punto mi ha raccontato la sua storia, che io poi da lì mandavo ogni giorno a Repubblica.it delle corrispondenze che io chiamavo dispacci, no? Mandavo una foto e una storia. Era divertente, è stato divertente rispondere un po' questa idea di quello che viaggia e che ti manda in tempo reale, poi internet ce lo permette, no? Tempo reale oggi, un suo dispaccio. Io mandavo una foto e una storia di 30 righe, cui cercavo di raccontare. E lei era una storia interessante perché credo che avesse 20 anni o 21 anni, era partita da Adelaide, al sud dell'Australia, andando verso nord, e si era trovata bene con i proprietari di questo bar, motel, eccetera, è rimasta per qualche mese come cliente. E lì ha incontrato uno che gli aveva detto di conoscere il padre che lei non aveva mai conosciuto, perché era stato cacciato di casa dalla madre quando lei aveva 2 anni, e si drogava, beveva, eccetera. Questo qui ha dato il numero di telefono del padre a Amy l'ha chiamato, e se non date appuntamento da lì a 2 mesi dopo. Cioè mi ha detto che da lì a 2 mesi si sarebbe andato perché non aveva un appuntamento con il padre. Cioè, non è bellissima in mezzo al nulla, no? Trovi questa gente che ti racconta queste cose, perché l'Australia, quella, la cosa che ha di interessante è che è un luogo veramente di frontiera. Uno come me cerca la frontiera, cerca il limite, no? Perché nella frontiera a volte si incrociano delle storie, dei racconti molto interessanti. Ecco, questo qua è un altro olandese che ogni mattina quando arriva mette la bandiera del paese che lo ha accolto su questa macchina per dire la mia officina è aperta, no? È così. Però ecco, Alice Springs è anche questo modo di viverla, cioè questo è un bianco che nella luce dorata del tramonto gioca il golf, no? Che poi è il reportage di viaggio, secondo me. Si può dire il reportage di viaggio? Meglio dire il reportage? Il reportage in realtà, vabbè, parliamo di viaggio, non deve tendere a raccontare semplicemente le cose notevoli da vedere. Chi se ne importa? Cioè, vuol dire, là si fa del turismo, scusate, semplificato, ma per me deve raccontare le cose, tutto ciò che si osserva e che sia l'occasione di incrociare durante l'attraversamento che noi, che i nostri sono sempre attraversamenti, sono sempre molto parziali. Quello che vi consiglierei nelle vostre cose è di esplicitare sempre un punto di vista molto umile, diciamo la nostra parola, molto relativista, attento alle ragioni degli altri, attivate la disposizione all'ascolto, ma anche fotografare, potete scrivere, no? Cioè cercate di, noi tutti siamo elementi perturbatori quando entriamo in un ambiente, no? Qui o là o chissà, però, e poi il fotografo è molto invasivo con la sua macchina fotografica. Francesco, tu prima parlavi della tua piccola macchina. Se noi a volte andiamo in giro con le nostre grandi macchine, appena ci ad occhio, ma anche con la coda d'occhio, allarmiamo la gente, ed è giusto che sia così, cioè, nel senso, è giusto che la gente sia allarmata, vedere, no, uno che poi si muove in un certo modo, come dire, però avete anche lì il dovere di provarci e di fare questa testimonianza dei luoghi che attraversate e degli ambienti in cui entrate, lanciando un messaggio il più possibile di empatia, di partecipazione, di a volte un linguaggio del corpo. Non so se questa cosa Andrea l'ha detto oppure chissà, magari no.
Sì, sì, ne hanno parlato.
A volte un linguaggio del corpo, come vi muovete, voi lanciate un messaggio di come dire, dire che state facendo un lavoro e che allo stesso tempo rispettate gli elementi del quadro, no? Anche se entrate pesantemente nel quadro, perché a volte per una cosa che vi consiglierei è di entrare fortemente nelle situazioni per raccontarle, di non restare troppo contemplativi o magari usando interi obiettivi eccetera, ma per esempio usando dei grandangolari per entrare dentro e aprendoli, raccontare in maniera il più possibile spettacolare le cose che vedete. Però anche qui vi dico, tutte le posizioni sono legittime, perciò se voi avete invece uno stile contemplativo che preferisce il tempo, eccetera, va benissimo. Però a volte per ridare l'azione, la verità, la presenza, bisogna sporcarsi le mani, bisogna entrare in gioco, bisogna giocarsene. Io questo qui, non è questo l'esempio, questo per dirvi, in un altro posto, sempre in Australia, ho conosciuto un pescatore che una volta all'anno si prende da 3 settimane a 1 mese di tempo per andare a cercare oro o pietre preziose. Questo era a Cooper Pedy, non so se qualcuno si conosce. Cooper Pedy,
scusa?
Sì, sì, un posto postaccio, un posto straordinario. Lo so. Beh, lui andava a cercare questo minerale, oddio, ricordami il nome. L'opale, ecco, la capitale mondiale dell'opale, dunque anche il luogo che ha attratto gente in cerca di fortuna da ogni parte del mondo. Ho incontrato serbi, italiani ovviamente, gente fuoriuscita dalla deflagrazione dell'impero sovietico, no? Oltre a tante altre asiatici, sudamericani, eccetera, di decenni prima, che ancora cercano l'opale. E questo cercava l'opale di notte, andando in giro con questa lampada fluorescente, perché l'opale, vedi, si evidenziava. Io ho passato una notte fantastica a cercare opali per queste piramidi Ecco, qui invece sono uscito a salire su un altro aereo, sempre con i mezzi della chiacchiera della, per fare questo volo su una cosa che si chiama Painted Desert, anzi no, Painted Hills, sono le colline dipinte, guardate queste colline colorate così da minerali. La strada è anche questa, è la natura di questi uccelli che spiccano il volo da un albero del Kakadu, o queste realtà metropolitane che possono essere appunto anche ricordare certe cose americane, aborigeni, ecco. Questa è la realtà più autentica degli aborigeni. Poi alla fine sono riuscito ad andare in una comunità e ho cercato di rubare qualche immagine, perché ovviamente non amano farsi fotografare. Qui è un centro di assistenza Springs. Io invece un leader aborigeno che si occupa ormai del padre, ha lasciato la politica attiva, che il padre è malato. Questa invece è la dimensione classica, l'aborigeno che riporta, che ormai anche la strada c'è, cioè, la moda del tour con l'aborigeno, riporta a vedere le straordinarie forme d'arte millenarie non si può dire più sempre. No, scherzo. Vabbè, e poi in cammino ho trovato queste forme. Anche questi. Questa è la capitale australiana degli oggetti volanti non identificati. In questo posto, lui, insomma, il tipo della motel, sostiene che si sono stati avvistati più UFO di tutta l'Australia. Ha trasformato queste cose in un business. Anche tre marziani in gesso.
Guarda, 15 giorni.
Sei stato 15 giorni?
Il caro ha fatto dietro.
Ci hai lavorato?
Sì, sì. Vai di qua.
Conosci. Sei preparato? Questa come si chiama? Rainbow Valley. Però per dire che il paesaggio, no? Un'altra. Anzi, poi vi volevo segnalare, perché stasera non ci sarà tanto tempo. Io ho fatto.
No, nel senso che noi non abbiamo. Noi abbiamo un altro quarto d'ora, poi, se volete, dopo cena ci troviamo al solito bar e possiamo continuare a chiacchierare.
Vabbè. No, volevo dire una cosa: io ho fatto per la Nikon un manuale della fotografia di viaggio che potete trovare nel sito Nikon.
Nital.it.
Oppure ci arrivate dal mio sito che è antoniopolitano.com. Comunque, uno dei capitoli, diciamo, li ho dedicati al paesaggio, no? Quando si parla di fotografia di viaggio è inevitabile confrontarsi col paesaggio, anzi, è forse una delle prime cose. Allora, anche se io dico che bisogna evitare la cartolina, però a volte la cartolina è inevitabile, perché cosiddetto vestito del paesaggio o gli spettacoli che avete davanti voi sono così parlanti che allora dovete reinterpretarlo, dovete cercare di interpretarla, oppure scartate pure le vostre cartoline e poi magari cercate un punto di vista, no? Pure ancora, prima di scartare godete del paesaggio, respirate un po', fate recuperare il vento senza misticismi inutili, ma davvero non arrivate compulsivamente a usare subito la macchina, perché a volte l'occhio vabbè, insomma,
ma in questo può aiutare la scrittura in qualche modo, se uno ha questo atteggiamento,
la scrittura anche, ma anche se uno non ha l'atteggiamento
del... a volte il modo di cioè un modo per non vedere un paesaggio è guardarlo solo dentro nel mirino.
Sì, perché a volte il rischio poi è di voler portare a casa per tutti lo scappo del luogo che hai, no? Ho fotografato, dunque ho visto, dunque sono stato davanti alla Monument Valley o non so San Pietro, cioè è un atteggiamento un po' infantile che, scusate, bisognerebbe diciamo superare, nel senso che è chiaro che davanti a spettacoli di quel tipo si va subito, diciamo, si tende subito a catturare quella cosa, ma invece no, bisognerebbe cercare di catturarla prima in altri modi e poi di mettersi a fotografare. Rainbow Valley è un posto fantastico. Io qui ho giocato un po' con le ombre della mia assistente e di altri due che erano.
E poi ti hanno, ecco, magari può essere utile dire che, cioè, non eri da solo, che ti hanno raggiunto delle persone, cioè che nei tuoi viaggi c'è, cioè, sempre.
Sì, no, diciamo che io cerco di portare con me un assistente, perché condividere fatiche, bellezze, piaceri e durezze del viaggio, insomma. Vabbè, insomma, io penso che il viaggio individuale sia importantissimo, perché a volte ti permette di entrare in contatto come mai con l'ambiente circostante. Però in piccolissimi gruppi non è male nemmeno, se si è sempre disposti all'apertura, no?
Io so che come logistica.
Eh?
anche come logistica, succedesse sì, qualcosa fuori strada piuttosto che
sì, cioè, anche se poi bello il viaggio, insomma. Certo, il viaggio in solitaria a volte è straordinario, eh? Io ho fatto un viaggio di 3 mesi in Brasile da solo, alla fine, a parte che il portoghese e il brasiliano poi sono entrato, ma sembravo, a volte ero scambiato per un brasiliano di origine italiana, e ti entri, cioè se viaggi con gli autobus, se viaggi con i mezzi locali, eccetera, entri in comunicazione con la gente in maniera diversa. Questo era un turista, io questa storia che ho mandato da lì, l'ho chiamata Turista del Tramonto, in senso ironico, perché vabbè, ci si fa fotografare così. Questa invece è la cultura messa sotto, una cultura messa sotto vetro, è una palla di neve made in China con gli aborigeni dentro. Lascio a voi la mia. E questa, vabbè, questo è un cartello che non è male, questa è roll in passivo, cioè un termine. Allora, se voi avete qualche domanda, io ci tenevo, ho preparato un sacco di materiale, perché ovviamente non c'è tempo di parlare. Però ci tenevo a farvi vedere una storia vicina, dietro l'albero, per farvi vedere che...
Non la francese.
Non la francese.
Un'altra cosa che...
Una cosa piccolina, per dirvi che... Oppure c'è qualche domanda nel frattempo?
No.
Mi chiedo una cosa, però con gli aborigeni penso che abbia avuto parecchie difficoltà a avvicinarmi con sì. Perché io ho visto un po' l'asta, cioè un razzismo che era già avvicinante, la situazione veramente tragica. Quindi, sì, ma nel senso che l'australiano 9 su 10 sono ucciso l'aborigeno per sempre, almeno la mia esperienza che ho avuto, e proprio non lo vedo neanche, cioè se davanti all'australiano mi dicevo male passa l'aborigeno, magari io ho preferito per soldato autorizzato, lo guardo, non lo vedo neanche. Ovviamente
ci sarà anche
un altro, questa è la mia impressione. Sì, sì. Volevo solo 3 immagini sull'Iraq. Ci tenevo a dirvi una cosa sull'Iraq che ha riempito le nostre teste e continua a farlo. Io sono stato lì tra la prima e la seconda guerra del Golfo, ed è un mondo ovviamente in cui si entra, no? Cioè un mondo alto, ovviamente. Questa immagine può essere abbastanza significativa. Adesso qui sono dei tendoni neri, questo è il cortile interno della moschea principale di Bagna. Ci tenevo a farvi vedere queste due immagini. Non so se voi conoscete, questa si chiama Samarra, la torre di Samarra, ed è il minareto in realtà di una moschea enorme. Tra l'altro è la base della rappresentazione della torre di Babele. Un posto eccezionale, straordinario. Beh, allora, qui, oltre al racconto del luogo, io quello che ho cercato di inserire, io tengo molto quello che io chiamo il fattore umano, no? Vedete questo personaggio qua che dà l'idea anche delle dimensioni, e poi questi tre, vedete? Non so se lui li... Sono loro. Beh, insomma, la domanda è che fine hanno fatto, no? Perché che fine hanno fatto queste tre persone? Io adesso non mi ricordo manco più, con i viaggi che si fanno, non mi ricordo manco più l'anno, eccetera. Però dopo, Samarra, durante la seconda guerra del Golfo, è diventato uno degli obiettivi principali, perché era uno dei luoghi, come dire, della ribellione anti-invasori, tra virgolette, no? E sicuramente, allora, la stessa moschea è stata bombardata, la torre si è salvata, pensate. Ma ecco appunto loro tre, chissà. E poi questo è un rifugio, la signora al centro è la madre di 8 persone, sono 8, sono 8 suoi figli, sono morti. Perché una bomba intelligente ha penetrato il rifugio e ha fatto strage. Però per dirvi che a volte il reportage, anche il viaggio, non deve avere paura di mostrare le cose che si incrociano, no? Anzi, deve farlo con forza, per non limitarsi a fare semplicemente un'illustrazione del luogo. Adesso vi faccio vedere 13 immagini, poi basta.
Sì, per dobbiamo chiudere.
Di questo l'università.
Cosa non è che lei si occupa l'università? Ma domani no, anzi questi non tirano
e poi sì, vorrei di
dove fare un'altra
cosa con la vecchina. Faccio vedere queste immagini di una storia particolare che io ho raccontato per il National Geographic. Ma qui siamo a non tanto lontano, vabbè, insomma, siamo in Italia, nel nord, tra Piemonte e Lombardia, a 150 km da Milano. Tu sei di Milano?
Di Roma, ma abito a Milano.
Qualcuno abita da due parti?
Sì, vabbè. Cioè, conosco la zona.
Ah, per dire, vabbè, vedete questo, questi sono dei piedi nudi, come vedete. Insomma, io ho trovato questa storia leggendo delle cose, perché una delle cose obbligatorie per il nostro mestiere è trovare, come dicevamo prima, delle storie, degli spunti interessanti, no? Dunque andare a caccia di queste cose, informarsi, leggere, cercare. Chi è che prima raccontava di voi quella notizia? Tu forse sul giornale sei partita da quella parte. Esatto, a volte anche una notizia di 5 righe, 2 righe. Vabbè, insomma, io ho scoperto che un milanese aveva lasciato, mi interessano queste storie di frontiera, diciamo, queste scelte, aveva lasciato Milano ed era andato a vivere in questo parco naturale che si chiama Val Grande, lasciando tutto alle spalle. Non portandosi dietro nulla, né soldi, né cibo, né praticamente vestiti, cercando di vivere il più possibile allo stato naturale. Siccome io questi personaggi li ho incontrati in giro per il mondo, in Polinesia in particolare, ho fatto proprio un'inchiesta su quelli che hanno deciso di andare a vivere là in quel modo. Quando l'ho trovato in Italia, mi sembra una storia unica, l'ho proposta al giornale. Non c'è tale, proprio perché vive di queste cose, delle bacche, dell'acqua che raccoglie le sorgenti, va preferibilmente scanso in giro, lava oppure pulisce queste cose usando la cenere, dei fuochi. E poi ecco, al tramonto, a questa specie di rito, si accende il fuoco. Oppure tu fai il bagno, vedete là? Fai il bagno in questa piscina naturale della Val Grande. Ci vive ormai da, mi pare, 11 anni ed è diventato anche un personaggio, lo chiamano l'uomo delle neri, adesso non lo dico, insomma, ad alcuni fa paura, perché il luogo poi è molto particolare, è un luogo che una volta era completamente antropizzato, poi durante, diciamo, la Seconda Guerra Mondiale è stato abbandonato progressivamente ed è totalmente un luogo selvaggio, è definito l'area di maggiore l'area selvaggia più grande d'Europa, libere, cavalli, lui con le libere ci parla, le prende, ha questa specie di sincretismo tra buddismo, cattolicesimo, i puffi, e poi ha questo rosario che recita come un mantra di continuo anche quando va in giro. Va in giro normalmente così, a pieno nudo, in giro per questo posto. d'inverno non si può permettere di andare in giro nudo, perché a volte la montagna trema così forte che, diciamo, ecco, per esempio, quando è entrato, perché si dice così, quando si parla di valle grande, entrare o uscire? Perché è una specie di valle accerchiata da tutta una serie di catene montuose, e quando è entrato ha scelto di farlo per provare se stesso, non d'estate, che è facile, ma d'inverno, con la neve, cioè, d'inverno ha capito che poteva restare lì da 11 anni. Vabbè, questo per dirvi.
E la persona come noi, come ha, cioè, il fatto che tu arrivassi
prima. Ha dovuto. Io, diciamo, riaccendiamo la luce, questo è il ruolo. Se ci guardiamo. Come dire, io ho dovuto conquistare la sua fiducia.
Quindi hai anche detto quasi a me, a lui.
Sì, un'altra fregatura di questo lavoro sono i tempi. In realtà noi abbiamo sempre bisogno di tempi lunghi, mentre abbiamo sempre i tempi corti. Quando riusciamo a darci dei tempi lunghi, è lì che scatta, come dire, la possibilità di fare degli approfondimenti più articolati. Io lì sono rimasto 3 giorni, la prima volta, senza quasi scattare. L'idea è quella di, anche per me, io dovevo verificare, come dire, la notizia, no? Nel senso, anch'io dovevo capire se era il caso di, per me, di fare questo approfondimento. Mi è sembrato di sì, lui ha accettato, io poi sono tornato dopo 5-6 mesi, sono stato 8 giorni, anche questa volta poco, ma diciamo abbastanza sufficienti a cercare di raccontare. Adesso ho proposto di fare un film, un documentario film a un mio amico regista, l'ho spinto, cercava di dire, guarda, questa è una storia, che non ci pensi? E lui la sta trasformando adesso in un progetto di film che passerà tutte e 4 stagioni da Gianni per raccontare le 4 stagioni di Gianni. Cioè,
dove
altro?
No,
là.
Cioè,
sì, ma cioè, nel senso...
No,
c'è una casa, c'è
una... cambia bivacchi, tende, rifugi. Sì, ma io quando l'ho incrociato stavo in un rifugio, però all'interno del rifugio lui ha piazzato la propria tenda. Cioè,
quindi
l'unico
contatto non c'è una casella costante.
No, assolutamente no, bisogna. Ma arrivare da lui vuol dire 2 giorni di cammino massacrante. Bisogna allenarsi prima.
Quando c'è un po' reale, come sapevi il posto dove ci trovavamo lui?
Perché poi, da questa notizia di giornale, io ho cercato, e questo è il mestiere del giornalista, del fotografo, del reporter, passaggi successivi, quello che si diceva prima, che non solo poi bisogna diventare dei commercianti della propria produzione, ma c'è tutto un lavoro di preparazione enorme. Di organizzazione, o quantomeno per arrivare a lui sono riuscito, risalendo delle varie filiere, sono riuscito a trovare 2 che, pensate, si allenavano ogni giorno, no, ma insomma spesso in Belgrado entrano perché fanno corsa di montagna. Allora, io sono lì per 2 giorni, ovviamente non sento molto pieno. Mi hanno massacrato, però alla fine c'è una storia, abbiamo pure, insomma, poi questo mestiere noi lo facciamo, credo, anche per sentire, cioè, l'abbiamo fatto diventare la nostra professione perché crediamo fermamente nella possibilità che il viaggio dà di incontrare, di sentire, di... qualcuno dice, un grande studioso americano, Eric Gurdit, ha scritto La mente del viaggiatore, che se non avete letto vi consiglio di leggere. Un po' tecnico, un po' da studiosi, ma sono delle cose straordinarie, no? La mente del viaggiatore, il mulino. Insomma, viaggiare è un'esposizione straordinaria all'insolito, no? Un'occasione, io poi l'ho tradotto anche, un'occasione di intensità come forse vabbè, è una delle migliori occasioni di intensità. Occasione, poi vuol dire che si verifica, dipende da tante cose, soprattutto da noi. Però ecco, anche l'incontro con Gianni, ci ritiriamo così. Quei giorni là non stavi molto
bene. Poi 8 giorni può sembrare un approccio superficiale, no? In realtà il viaggio, sia l'arte pandetta, l'area della coscienza, che il tempo va letto in maniera diversa.
Sì. C'è chi dice anche che, per esempio, che c'è sempre il dibattito sul tempo a disposizione, no? Al di là poi dello scrivere o fotografare, anche proprio come l'esperienza di viaggio. Però a volte, nel Rashi, diciamo da Gianni, Salman Rushdie, dice che a volte lo sguardo del viaggiatore riesce a cogliere delle cose che, diciamo, la persona che vive all'interno del viaggio, insomma, è anche una banalità, però è vero. A volte la velocità, insomma, non deve essere percepita solamente come un limite. A volte può essere quasi un'opportunità. L'importante è allenare questo sguardo, essere sempre vigili, anche se questo diventa un po' schiavo, questa cosa. Io non parlo della scrittura, anche cioè dello scatto, anche della scrittura. E non bisogna scordarsi di vivere il momento del
soprattutto. Allora